La mia storia è molto simile a quella del Ruggini da questo punto di vista, perché anch'io sono stato allievo della signora Bonora e il procedimento è stato grosso modo lo stesso. Di conseguenza, insomma, non è interessante questa cosa per quanto mi riguarda. Interessante è invece qualcos'altro, nel senso che d'accordo che fino da piccolissimo, fino da bambino, io ho sempre avuto interessi, diciamo, di capire oltre. E perciò fatalmente alla fine sono arrivato a questo insegnamento che nella ricerca che ho fatto in tantissimi, tutta una vita si può dire, è l'unica cosa che mi ha convinto. Cioè, io ho anche perfino studiato teologia a un certo momento, quando avevo 14-15 anni, ero talmente interessato a queste cose che mi feci dare delle lezioni dai padri domenicani di Santa Maria Novella. Ecco, però francamente durai poco perché. Per esempio, una delle cose che mi proposero fino dall'inizio fu la Summa Teologica di Tommaso d'Aquino, no? Bene, in questa Summa Teologica, la seconda questione praticamente che Tommaso si pone è questa. Dice, può essere la teologia una scienza? La si può considerare una scienza? E siccome ogni domanda che fa chi dà una risposta al positivo e una al negativo e poi ne trae la conclusione, dice se la teologia, se per scienza si intende che cose tipo matematica, tipo geometria e così via, no, la teologia non può essere una scienza. Mentre diventa una scienza se partendo da rivelazioni, dalla fede, poi lì si costruisce tutta una teologia a carattere, diciamo, scientifico per via del, diciamo, sillogismi aristotelici e così via. E beh, questo è proprio il punto cardine mi fece crollare tutto, cioè a dire bisogna partire da credere in qualche cosa. E se io non ci credo, come lo costruisco? Bene, l'importanza dei maestri è stata per me questa, che partendo, come disse Kempis una volta, fatemi una qualunque affermazione e io da questa affermazione, una qualunque affermazione, da questa affermazione vi dimostrerò l'esistenza di Dio. Ecco, questa è la cosa importante, cioè a dire, il ragionamento fatto dai maestri parte da una qualunque cosa affermata e scientificamente dimostrata, diciamo, e da lì si comincia tutto la costruzione di una grande teologia. Perché c'è una differenza fra cosa è scienza e cosa è sapienza. Scienza viene da scio, cioè a dire so in maniera incontrovertibile. Sapienza viene da sapio, che significa ho sapore di, deriva cioè da un'esperienza personale. Che la Terra giri intorno al Sole, questa è scienza, perché è dimostrabile e dimostrato. Mentre che il Sole sia, come in astrologia, per esempio, la volontà di potenza dell'individuo, questa è sapienza, non è scienza. Chiaro? Ecco, allora questo è il discorso. Il discorso è che nella sequenza di ragionamenti dei maestri ci sono dei fondamenti che hanno sapore scientifico, cioè o meglio, partono da da cose incontrovertibili e poi si sviluppano. Questo credo sia la cosa più importante e interessante di tutte.
Quindi, ecco, più che il modo in cui si è avvicinato al cerchio attraverso Nella Bonora è l'insegnamento che ha trovato, che l'ha
Esattamente,
catturata, ecco,
esattamente.
e che immagino abbia anche studiato in profondità.
Certamente, è quasi tutta una vita che mi ci dedico, come del resto ad altre cose, diciamo, parallele a queste, ma non convincenti allo stesso modo. Certo, francamente, devo dire una cosa, che nella illustrazione della realtà che fanno i maestri si trovano spiegazioni convincenti, ma molte cose a questo punto della mia età mi dico che è stato un peccato di non averle pensate prima per poter chiederne spiegazione, cioè ci sono alcune cose che a mio parere rimangono anche in sospeso, cioè non trovo una soluzione ultima a tutto, del resto è anche impensabile da un punto di vista umano.
Ma è vero che non tutto quello che è stato registrato è stato poi trascritto, ci sono ancora delle registrazioni che
Sì, ci
non sono
sono.
state trascritte.
Ma senta, io quello che conosco di trascritto le registrazioni sono fatte, state fatte, sono tutte trascritte. Non sono riportate magari nell'integrale nei libri conosciuti, diciamo, pubblicati e così via, anche perché i maestri stessi hanno fatto una scelta di come.
Sì.
Di quello da prova. Ci sono, però tu, io che per un certo tempo mi sono anche occupato di questo, tutto quello che è stato registrato, diciamo prima sui nastri a filo, sul registratore a filo, poi sui nastri e così via, è
Sì.
stato sempre trascritto per consentire alla gente che non c'era alle riunioni di poter leggere e poter sapere cosa era stato detto. Ecco, quello che non c'è perché è stato nei libri, diciamo, pubblicati, tipo dalle Mediterranee e così via, è perché è stato escluso dai maestri, non per non validità del discorso, ma per magari
Condizionamento.
ripetizione. Riaffrontare il discorso in maniera diversa, che poi è stato sono stati scelti i brani, diciamo, e risistemati i brani più significativi, importanti, esplicativi e così via, capito?
Ecco, ci sono state poi anche in passato, ci sono stati dei momenti in cui questo gruppo ha avuto anche grande popolarità attraverso la televisione. Ho visto che, per esempio, c'era stata una trasmissione di Piero Angela, che era molto critico,
Ah, no,
ovviamente.
questo guardi,
Poi
non lo
c'è stata
sapevo.
anche un contrasto, diciamo, con quel medico che era stato campione a rischiatutto, Massimo
Ah,
Inardi.
Inardi,
Ecco,
sì.
con lui c'era stato un momento di... Lo racconta
Ma
Ruggeri, no?
guardi, qui il problema è semplicissimo. Cioè, le contestazioni che vengono fatte, suppongo, perché io non mi sono mai interessato di queste faccende. Per esempio, suppongo da Angela, oppure da quelli del CICAP e così via,
Sì.
sono tutte contestazioni riguardanti il fenomeno fisico in sé, va bene? Cioè a dire gli apporti, l'evitazione, eccetera, eccetera.
Esatto.
Questo tipo di contestazione, onestamente, è la contestazione più stupida che si possa fare. Perché ammetterei, accetterei la contestazione sul ragionamento, sul discorso, sull'insegnamento, eventualmente, se uno fosse in grado di farlo, ma non su queste faccende. Cioè, quello che è importante è che questi contestatori hanno eventualmente, ripeto, perché più o meno mi immagino, hanno attaccato su appunto la fenomenologia fisica. Vatti a leggere che cosa è stato detto, perché vede, se un domani si scoprisse che la Divina Commedia è stata scritta da una scimmia battendo le dita su una macchina da scrivere, va bene? E con questo modo ha scritto la Divina Commedia, a me non me ne importa nulla, perché quello che è importante è la Divina Commedia, è chiaro? Cioè quello che c'è scritto nella Divina Commedia, come è scritta, come è costruita, come è fatta, che cosa vuol dire? Se poi Dante Alighieri, invece di essere Dante Alighieri, era una scimmia che batteva su una macchina da scrivere, questo è assolutamente di secondaria importanza. È un fenomeno così da baraccone che può interessare chi si interessa di fenomeni da baraccone.
Sì, ecco, lei mi aveva detto una cosa interessante un'altra volta, cioè le voci dei maestri che parlavano attraverso Roberto, no? Roberto era lo strumento, il medium, che era stata fatta uno
So
studio
che
su
era
queste
stato
voci.
fatto uno studio di due studi di diversi. Uno sulle ora io le dico una cosa che, di cui non sono esperto, di conseguenza so questa faccenda, che fu uno studio fu fatto sul tipo sulla frequenza delle onde sonore per individuare se per caso queste voci non fossero un camuffamento, diciamo, di un'unica ugola, chiaro? Per esempio, se io posso anche fare, Alighiero Noschese può fare delle voci diverse, è chiaro? Oh, però è sempre Alighiero Noschese. Bene, con certi procedimenti tecnici si capisce se invece la voce è una, o la fonte della voce è una, oppure se si usa. Ebbene, risultò che erano voci diverse. E anche da un punto di vista linguistico sono state fatte da qualcuno delle ricerche e è risultato che i vari messaggi dei vari maestri hanno una loro precipuità linguistica diversa, una diversa dall'altra, capito?
Bah, se le voci usavano come strumento Roberto Setti e usavano le sue corde vocali, non ci sarebbe niente di strano se queste voci
È vero,
risuonassero della voce di Roberto
ecco, già quello
Setti.
che lei dice è vero. Comunque, in ogni caso, addirittura non risultò la fonte unica, diciamo. Anche perché, non so ora se qui si passa nella fantascienza, diciamo. Una volta fu detto dai maestri che venivano costruite delle forme pensiero di ugole, che venivano lasciate in sospeso nell'ambiente dove operava il medium, e che tutte le volte che una entità arrivava si reimpossessava di questa Ugo la forma pensiero per parlare, ecco, per cui erano ugole diverse.
Allora, io ne ho ascoltate alcune. Devo dire che ce ne sono alcune in cui ho veramente l'impressione di un'altra voce,
Eh sì,
perché
infatti.
c'è anche un'intervista con Roberto Setti, in YouTube. Per esempio, quando sento la voce di Lilli, cioè senti anche Lilli, io ho l'impressione di sentire invece la voce di Roberto.
Ecco, lì questa è una cosa abbastanza curiosa, nel senso che, per esempio, la Lilli effettivamente è un'entità che ha cambiato un po' la voce durante tutti gli anni. Cioè, inizialmente era proprio palesemente una bambina, Poi mi è parsa più una specie di giovinetta,
Come se
capito?
fosse cresciuta con
Esatto,
voi.
sì, esattamente. Non so spiegare perché questo, francamente, non mi sono. Dico soltanto un'impressione, ma non mi sono chiesto più di tanto, insomma. Però ecco, lei ha avuto un certo mutamento di timbro, mentre altre sono rimaste costantemente uguali, per esempio Kempis, Dali e così sono sempre rimaste le stesse. Non so perché questo.
Queste voci, i maestri hanno lasciato come posso dire, non una profezia, ma un'idea di quello che sarà il futuro, potrebbe essere il
Guardi,
futuro
qui
dell'umanità.
lei tocca un argomento che è uno dei grandi interrogativi di questo fenomeno che è successo. Dunque, i maestri hanno detto che, diciamo, era vera l'idea degli eoni, cioè dei periodi bimillenari che regolano la storia dell'uomo. Noi siamo passati dall'era dei pesci, che era l'epoca di Gesù Cristo. Infatti Gesù Cristo è stato anche configurato come l'ichthus, no? Il pesce. L'epoca dei pesci era l'epoca del sacrificio universale. Attualmente siamo entrati nell'epoca dell'acquario, che è l'epoca della fratellanza universale.
Fratellanza
Oh,
universale, era
la fratellanza
dell'acquario.
universale, perché l'acquario rappresenta la fratellanza. Ora, naturalmente, cosa succede? Succede che sono epoche di 2000 anni. Non è che si passa nell'acquario, boom, di punto in
Ci
bianco,
vogliamo tutti
cioè è
bene.
chiaro, tutti si vogliono bene. Anzi, sembrerebbe il contrario in questo momento. Per cui questo sì. Ora però c'è un fatto che questo passaggio, dal punto di vista per esempio astrologico, ovviamente, effettivamente ha una ritmica di 2000 anni, perché ogni 2000 anni tutti i pianeti, i sette classici pianeti dell'antichità, si trovano riuniti in un segno. Va bene? Nel 1962 effettivamente ci furono 2 giorni in cui tutti i pianeti erano nell'acquario, tutti, cioè Sole, Giove, Saturno, la
Urano.
Luna, a un certo momento, in questi 2 giorni, no, Urano no, perché non era considerato dagli antichi, ecco.
Marte,
Mercurio,
Plutone.
Marte e Venere, nemmeno
Nemmeno
Plutone,
Plutone.
logicamente. I sette tradizionali,
Sette.
cioè Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Oh. Nel 1962 ci fu questa riunione e lì fu l'annata in cui, diciamo, teoricamente, idealmente, doveva cominciare l'era dell'acquario. Ora, ecco, questo perché lei ha messo un dito in una piaga un po' strana, perché effettivamente qui fu dichiarata una cosa che poi non si è verificata. Cioè, bisogna essere onesti fino in fondo e dirle tutte. Cioè, quando si fu nel 62, in quel febbraio del 62, fu detto: sta per nascere l'uomo dell'acquario, che nascerà con questa riunione di pianeti nell'acquario, nella città dell'acquario, nel paese dell'acquario, tutto d'acquario, come Gesù Cristo era tutto pesci. Chiaro, perché la Palestina è sotto il segno dei pesci. Bene,
Dove
sì.
doveva nascere dunque?
E
Qual era
dove,
sto paese
aspetti,
dell'acqua?
allora, che cosa succede? Succede che siamo nel 2018 e di quest'uomo non se ne vede la traccia.
Ma ancora giovane.
Perché
Ma perché
quest'uomo
dal
avrebbe. No,
62 a
ma
oggi? Non è mica
quest'uomo
vecchio.
avrebbe
Va bene, ma
dovuto guidare
avrebbe
l'umanità?
dovuto essere una specie di secondo Cristo. Capito? Cioè, infatti loro ci dicono, non vi aspettate che sia un Napoleone Bonaparte, però uno di spiritualità straordinaria e così via, però fino ad ora non se ne è vista traccia. Cioè, non si sa. Lì cominciò subito una ricerca in quale nazione poteva essere
Quale
nato
nazione è sotto il segno dell'acquario?
l'acquario, eccetera. Allora, secondo per esempio l'astrologia antica, ci sono, per esempio, la Russia è sotto l'acquario, giusto?
Putin.
Però, dunque, prima di tutto, dall'astrologia antica a oggi tutto il mondo si è scoperto e non si sa se l'Australia è sotto l'acquario, dico per dire, no? Inoltre bisognerebbe che fosse nato nella città dell'acquario anche, oltretutto. E va a sapere in Russia se per caso c'è una città sotto l'acquario. Ci parve a me e a Pietro Cimatti di individuare in una città invece della Baviera questo luogo, perché la Baviera è divisa secondo l'anziologia antica in due parti, una è sotto lo scorpione, mi sembra, e una sotto l'acquario. E c'è in Baviera una città, Ingolstadt, che è sotto l'acquario, quindi sarebbe l'unica che avrebbe le coincidenze di tutti i fattori.
Bayreuth no.
Bayreuth no. Allora, però, detto questo, ripeto, non si può sapere se, per esempio, la Bolivia è sotto l'acquario, chi lo sa, capito? Però, fatto è che uno si dice, se i maestri hanno detto che nasceva nella città dell'acquario, hanno dato un segnale che doveva per forza essere riconoscibile, no? Se no non l'avrebbero nemmeno detto, non potevano dire nasce nella città dell'acquario
Ma
e
l'importante è capire che cosa farà o avrebbe dovuto fare questa
quello è il
personalità.
punto.
Magari è nato, che ne so, poteva essere Martin Luther King, no, non lo
No,
so.
nel
Ah,
62.
perché il 62 è l'anno di
Sì,
nascita.
esatto. Pochi giorni prima di questa fatidica. Se vuole gli dico anche i giorni che sono questi del 62, si prende le effemeride e si guarda. Una settimana circa prima, ci sono delle lezioni chiarissime, registrate, ecco. Prima di questa nascita del 70, del 62, una settimana prima, fu detto sta per nascere nella città dell'acquario, un uomo che sarà l'uomo
Sì, ma
dell'acquario.
nessuno fece domande.
Ma sa, fece domande. Non è facile, è per questo le sto
È vero, è
dicendo.
vero.
Ora
Ora.
ci sarebbero tante domande da
Certo, in
fare.
fondo i maestri si sono manifestati fino alla morte
Di
di
Roberto.
Roberto, 84, per cui
Esattamente.
magari 20 anni dopo uno poteva
Esatto.
ricordarsi e dire: ma
Esattamente.
dov'è?
No, ma voglio dire, anche rileggendo i libri dei maestri, gli insegnamenti e così via, anche rileggendo vengono tante domande da fare che allora non furono fatte e che invece sarebbe stato utile fare. Però certe volte certi pensieri emergono soltanto a distanza di tempo, al ripensarci, capite, e così
Certo,
via.
ma non è possibile che certe dichiarazioni forse debbano essere lette non alla lettera?
Dunque, qui si entra in un altro discorso pericolosissimo. Per esempio, io stimo moltissimo, e lo faccio io stesso, quelle persone del cerchio, diciamo, che diffondono questo insegnamento. Io lo faccio anch'io, nel senso che chi mi chiede rispondo, è mio dovere farlo. Però ritengo anche una cosa, che queste cose siano estremamente pericolose. Perché estremamente pericolose? Basta guardare il cristianesimo, che cosa è successo. Dall'insegnamento di Cristo a che cosa è successo dopo. Va
Cosa è
bene?
diventato?
Oh, che cosa è diventato, come è stato interpretato, cosa hanno, ci hanno ricavato da questi insegnamenti e così via. E questa è appunto una cosa molto pericolosa. Non che possano succedere con gli insegnamenti dei maestri delle cose come sono successe, tipo, che posso dire, il malicidio di San Bernardo, no? San Bernardo ha inventato il malicidio, ha detto che uccidere il non credente era meritorio, è chiaro, no? E cose di questo genere. Non che possa succedere questo, però ogni cosa di questo genere va affrontata personalmente, con qualche consiglio magari di chi l'ha affrontato un po' prima di te, ma mai fare delle cose tipo interpretazione, eccetera, eccetera, capito? Perché la cosa può diventare molto pericolosa, si può rischiare di far dire una cosa che non è mai stata detta. E francamente le dirò questo, qualche volta l'ho anche sentito dai nostri amici, capito?
D'altra parte credo che sia abbastanza inevitabile, soprattutto per chi ha una cultura sopra la media. L'interpretazione scatta subito, perché
qualunque cosa lei interpreta
non ci sono più fatti, no?
Qualunque, noi quando parliamo,
sì.
Io parlo, lei interpreta.
Certo.
Lei legge una cosa, interpreta.
Quindi, vuole dire è impossibile non farlo.
Eh no, certo, qualunque cosa si interpreta, anche la visione di quella cupola, certo, che mi viene a me, la interpreto, qualunque cosa si interpreta. L'importante è capire che quella lì è la tua visione, sì, la tua interpretazione, il tuo modo di leggere quella faccenda. Quindi diventa, ripeto, pericoloso quando in un certo senso si vuole orientare qualcun altro sul tuo modo di vedere. E soprattutto diventa pericoloso quando tu non ti poni dei problemi su come l'ho letta questa cosa, capito?
Ecco. Sì, dubitare sempre.
Sempre.
Lo diceva Brecht. Sì. Quindi, ecco, che cosa lascia questa vicenda, questa avventura che avete vissuto in tanti,
guardi,
in pochi,
che cosa lascia
a chi verrà dopo? Cosa?
A chi verrà dopo lascia esattamente quello che ha lasciato a noi, soltanto che noi certi episodi li abbiamo vissuti di persona, le sedute e così via, ma le ripeto, l'importante è la meditazione sul messaggio. E questo lo può fare chiunque, si mette a leggere, così come Platone, cosa lascia oggi Platone? Lascia quello che ha scritto. Cosa lascia Aristotele? Lascia quello che ha scritto. E così, questo, però ecco, l'importante è che giustamente uno con voglia di capire legga e faccia la sua strada.
E in relazione a queste questioni aperte e apparentemente, diciamo, disattese, come quella di cui parlava poco fa, dell'uomo del futuro, ecco, come ci si pone? Non le danno qualche dubbio?
Guardi,
su questi insegnamenti?
Le ripeto, l'importante, diciamo, è la percentuale di convincimento in un certo senso. Se a lei un certo discorso la convince al 30%, sarà vinto da un altro discorso e la convince al 90%, giusto? Allora, questo, ora parlando molto brutalmente, banalmente, il discorso dei maestri è convincente al 99%, cose al 99%.
Che cosa la convince di più?
Tutto il meccanismo, il sistema di conseguenziale, omogeneo, del modo di presentare la realtà, non solo quella che vediamo, ma anche quella oltre. Vede, se lei prende un quadro, va bene, e ci toglie anche, diciamo, un mosaico, e ci toglie qualche tassellino qua e là, anche se lei si chiede chissà com'era questo tassellino, cosa ci sarebbe in questo, ma il senso generale del mosaico ce l'ha comunque, se ha quantità sufficiente per poterlo vedere. Ora, quello che ho detto io non è che inficia niente sul discorso che hanno fatto i maestri, dico semplicemente che mi rammarico che quando c'ero non mi venne in mente di fare delle domande che oggigiorno mi sono venute in mente, capito? Ecco, e che magari un domani avrò qualche illuminazione e me le risolverà, oppure non ce l'avrò per niente, per carità. Ma l'importante è che appunto il mosaico è tutto là, comprensibile, visibile, chiaro. Se qualche tasselluccio manca lì, magari non mi è sfuggito a me questo tassello, capito?
Senta, se lei dovesse consigliare a chi ci ascolta qualche libro proprio per farsi un'idea, quelli che abbiamo nominato, quindi dai mondi invisibili, chiaro, oltre all'illusione, per un mondo migliore,
è quello,
la lettura di,
capito? Certamente, se lei vuol conoscere Shakespeare, vado a leggere Shakespeare, inutile leggersi,
sì, ma siccome c'è una mole di libri scritti su,
ma guardi,
pubblicati,
mole,
sono comunque
la mole c'è, però quelli importantissimi sono intanto i primi
nominato,
quattro,
sì,
esattamente, e poi il resto di conseguenza.